www.edigio.it e la storia continua.
Buonasera e come sempre benvenuti. È l'ultima delle conferenze del ciclo dei giovedì del museo, quindi con questa sera congediamo l'archeologia e poi per chi è interessato sapete che da dopodomani, insomma, a Legnano inizieranno tutti gli argomenti a trattare tutte le tematiche inerenti al Medioevo con tutte le celebrazioni che riguardano la battaglia di Legnano, la sagra del Carroccio e tutto quanto. Abbiamo iniziato questo nostro ciclo parlando un pochino e trattando dei casi esemplari in cui il ricercatore e l'archeologo, affiancati proprio dai vari scienziati, hanno potuto, proprio grazie all'apporto dei moderni metodi di indagine scientifici e delle nuove tecnologie, arrivare a comprendere meglio certe realtà storiche, certi fatti, e questi casi che abbiamo preso in considerazione un pochino ce l'hanno dimostrato. Abbiamo cominciato con la mummia, che non era mummia, di Ankh-Pakered, e finiamo invece in bellezza con lo scheletro. Allora, questa sera è la dottoressa Cristina Cattaneo ci parlerà appunto di questo, il libro di storia più sincero, lo scheletro. Quindi vedremo come lo studio delle ossa, dei denti, può essere molto interessante per aprirci una finestra, per farci capire meglio come potevano essere i nostri antenati e, insomma, magari come vivevano, se avevano delle patologie, insomma tutto quello che può essere interessante per capire, oltre i materiali, i resti materiali che sono i vasi, che sono gli ornamenti e gli strumenti del lavoro, anche proprio le persone come potevano essere. La studiosa di questa sera è davvero una studiosa di tutto rispetto, penso anche che voi l'abbiate conosciuta per altre questioni. Ad ogni buon conto io vi leggo un breve suo curriculum, breve. Cristina Cattaneo, antropologa forense, medico legale, docente universitario, ha studiato scienze biomediche, osteologia, antropologia, archeologia funeraria e paleopatologia in Canada e in Inghilterra, prima di laurearsi in medicina e chirurgia e specializzarsi in medicina legale a Milano. Attualmente dirige il laboratorio di antropologia e odontologia forense, l'Abanoff, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano, ed è professore ordinario di medicina legale e di antropologia. Dal 1988 si occupa dello studio antropologico e patologico delle popolazioni antiche ed è consulente in materia di antropologia fisica, paleopatologia ed osteologia per la Soprintendenza Archeologia della Lombardia e per il Museo Archeologico di Milano. Quindi noi avremo davvero, secondo me, tante notizie interessanti proprio sui resti umani antichi, che ci farà capire, credo, proprio tante cose, impareremo. Grazie ancora.
Allora, io ringrazio davvero dell'invito, anche se io poi sono piemontese di origine, ormai di adozione milanese, di 20 anni fa, anche di più, quando iniziavo a studiare gli scheletri lombardi, avevo studiato una popolazione di Paraviago, che di cremati. Sì, forse già all'epoca, adesso devo vedere tipo le prime cremazioni che facevo, per cui mi fa molto piacere venire a raccontare un po' 20 anni di storia, non mia per fortuna vostra, ma 20 anni di storia di un laboratorio che ha cercato di tirare un po' le somme, o meglio di cercare di fare dell'antropologia uno studio un po' più integrato, proprio attraverso anche gli errori che ci sono fatti nel passato, errori nostri. Il titolo del mio intervento è un titolo bellissimo che mi è stato suggerito e che, con il quale sono d'accordissimo, che si chiama Il libro di storia più sincero e lo scheletro. E io credo che in questi 20, quasi 25 anni di esperienza mia del laboratorio, siamo giunti a questa conclusione, non che sia migliore, che sia la migliore fonte di informazioni storiche, ma sicuramente, se correttamente interpretato e senza lanciarsi in tanti voli pindarici, con onestà intellettuale di natura scientifica, credo che se integrata ad altre cose lo scheletro possa veramente essere... C'è qualche... non si sente? No, si sente meglio. Mi sentite? Sì. Lo scheletro possa essere veramente uno strumento fantastico per avere delle storie un po' diverse magari da quelle che ci raccontano le fonti storiche, oppure addirittura può raccontare delle cose laddove le fonti storiche non ci sono per niente, quindi parlo di fonti scritte prevalentemente. Quindi stasera io voglio raccontarvi un po' quello che è un progetto che stiamo portando avanti con la Regione Lombardia e ma soprattutto con la Soprintendenza Archeologica di Milano, fin quando durerà, credo che non ci siano più, so che ci sono dei movimenti purtroppo di cambiamento, purtroppo dico perché stava andando bene, speriamo di poter continuare, ed è un progetto, vi faccio vedere il titolo del progetto, il progetto si chiama Valorizzazione del patrimonio scheletrico lombardo, dall'archeologia all'antropologia, e vedete che collaboratori, partner di questo progetto sono diversi, un progetto che ha radici che vanno indietro di 10-15 anni, che rappresentano un po' la collaborazione nostra con la soprintendenza come laboratorio che studia singole popolazioni scheletriche che vengono trovate. E il problema è anche trovare dei partners che possano integrare questi studi. Voi sapete che la radiologia e l'età ormai sono una fonte preziosa di informazioni. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato l'ospedale di San Donato della nostra università che ci ha aiutato in questo progetto. Quindi sono qui a parlarvi di questo progetto e quindi a parlare di scheletro come patrimonio culturale. Ora, l'ho già detto che questo desiderio è un desiderio che nasce da rendersi conto di tantissimi limiti che abbiamo come antropologi quando lavoriamo soltanto nel modo in cui siamo abituati a lavorare. Io ho iniziato tanti anni fa e ancora poco tempo fa si lavora su commissione, ovviamente. Si trova una necropoli, se la necropoli è abbastanza interessante o se la tomba singola è abbastanza interessante o se ci sono dei finanziamenti che permettono di fare questi studi, questa necropoli viene studiata, oppure magari si trova la necropoli, c'è un'università come spesso noi facciamo con i tesisti, con gli studenti, possiamo studiare la necropoli e quindi questi dati vengono forniti, però sono centellinati. E se, come spererò di convincervi entro la fine di questa chiacchierata, lo scheletro è uno strumento che appartiene ai beni culturali indispensabile, è veramente molto molto prezioso, è anche vero che bisogna studiarlo come una fonte di notizie a tutto tondo. Quindi bisogna fare in modo che non si studino soltanto dei campioni centellinati, ma l'ideale sarebbe capire che cosa ci dice il record scheletrico lungo tutto il percorso storico, almeno di una città. Ed è quello che abbiamo cercato di fare su Milano. Anche perché... quando studiamo, i livelli di popolazione di studio del materiale scheletrico sono diversi e sono molto interessanti, per carità. Puoi studiare il singolo e molto spesso, non so quanti di voi sono familiari con l'archeologia di Milano, che è quella che mi è più familiare perché spesso se c'è qualcosa a Milano ci chiamano e proprio per motivi topografici e di vicinanza si lavora spesso molto insieme. Però il singolo può dare delle grandissime soddisfazioni. A Milano, nella necropoli della Cattolica, quella della Milano di Sant'Ambrogio sotto la Cattolica, avevano trovato questo bellissimo sarcofago con dentro questo scheletro di una donna tra i 20 e i 30 anni che era morta forse di mieloma multiplo, che aveva questo fuso bellissimo, questo cuscino con dell'incenso, questa retina d'oro. Sono tutte cose splendide, sono le cose per cui si spendono, si spende tempo, si spendono soldi, giustamente perché sono molto belle. Ma per quanto tu riesca a fare anche il DNA di quello scheletro, hai il quadro di una persona, che è sicuramente una persona interessante, è il ritratto di un singolo per la musealizzazione, bellissimo, fai le ricostruzioni facciali, la riporti in vita questa persona, ma è un quadro molto limitato ovviamente, ci può dire come stava una donna ricca benestante, ci può dire che anche all'epoca si moriva di mieloma multiplo perché questo tumore del sangue, siamo stati sufficientemente fortunati attraverso indagini biomolecolari di trovare nelle sue ossa i marcatori di questa malattia, tuttavia ti dà l'idea di un singolo. Ovvio che è meglio scattare a livello successivo, cioè scattare a livello della popolazione, quindi io di un'epoca storica, di una determinata città o di una località, studio la popolazione, che può essere 50 cremazioni piuttosto che 100 inumazioni, piuttosto che 500 come abbiamo visto sempre in Cattolica, o le 300 della Bolgore Bergamasca, Longobarda, piuttosto che di altre popolazioni. Qui incominci già a fare un discorso diverso. In genere con il tuo archeologo decidi quanto è rappresentativo quello spicchio, quella necropoli della tua dell'intera zona cimiteriale, quindi quanto possa effettivamente rappresentare la tua popolazione, ma di solito quando i numeri sono così elevati la rappresentatività è buona, e lì ti studi, incominci a studiare delle cose più interessanti. Per esempio, in quella popolazione di 150, 400 persone, chi moriva e a quale età, qual era la mortalità, quindi puoi trovare, adesso vi farò vedere degli esempi, che magari nella Milano romana la mortalità era, l'aspettativa di vita era intorno ai 30 anni, questo non vuol dire che tutti morivano intorno ai 30 anni, ma vuol dire che insomma si pensava di poter vivere in media fino a 30 anni, anche se molte morivano dopo, ma c'era una mortalità infantile molto più elevata, quindi insomma la cosa più o meno l'aspettativa di vita più o meno era intorno a quell'età giovane. Possiamo vedere magari se ci sono dei ceti o degli strati, se c'è una stratigrafia demografica dipendente dall'età, dal ceto, dalla ricchezza della tomba, dalle malattie. Le donne erano più malate, soffrivano di carenze nutrizionali più frequentemente che gli uomini perché mangiavano meno peggio, erano più discriminate. Oppure una parte di questo cimitero rappresenta della gente che stava peggio di salute o che era più ricco, mangiava meglio, eccetera, eccetera. Quindi ti fai un'idea di quella popolazione, chi rappresenta. Ma anche questo non basta raccontarti delle storie. È chiaro che ti può girare un quadro completamente. Io mi ricordo che una volta ci sono arrivati dal Lazio una cinquantina di scheletri da un sito vicino a Colleferro, che doveva essere un sito di monaci tranquilli, hanno detto ma si è studiato lì, che saranno tutti vecchietti tranquillissimi senza niente di particolare, erano tutti ragazzi giovani con le teste tagliate, grandissime bastonate, quindi sicuramente lo scheletro raccontava qualcosa molto diverso rispetto a quello che era la storia che si pensava rappresentasse quella popolazione. Però anche a livello di popolazione è già una bella cosa, perché vai oltre il singolo e stai vedendo una fetta di vita di quel periodo, di quella località, ma comunque non ti racconta l'evoluzione di quel posto. L'ideale sarebbe riuscire a ottenere informazioni più omogenee possibili. È chiaro che ci sono diversi metodi di studiare gli scheletri. Noi a Milano magari usiamo qualche metodo diverso, non tanto dal rispetto agli antropologi di Roma, rispetto agli antropologi di Londra o rispetto agli americani, ma bene o male si è tutti tarati su degli standard di solito, soprattutto nelle università, e direi che a quel punto lì quello che sarebbe molto bello è, indipendentemente da chi studia una popolazione, riuscire a creare una banca dati di questi morti, che ti raccontano in maniera diacronica, ma anche in maniera, diciamo così, più stratificata nella cronologia, cioè stesso periodo, intera regione, oppure periodi diversi, stessa città, andare a vedere, a confrontare, a vedere come si evolvono le popolazioni. Questo veramente ti dà il polso della situazione, della vita nel corso non soltanto dei secoli ma dei millenni, e questo è un esperimento che abbiamo cercato di fare con questo progetto. Vado avanti velocemente perché questo computer non mi fa i filmati, c'erano anche dei filmati, ma non ha importanza perché poi vi racconto, io vi faccio vedere poi delle immagini. Quindi il singolo ti racconta delle cose, ma il valore della banca dati è fondamentale. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si ha un facile accesso ai dati, cioè se noi avessimo tutti i dati su tutti gli scheletri, immaginiamoci della città di Milano o della regione Lombardia dall'epoca preistorica all'epoca attuale, si potrebbe veramente incominciare a vedere l'evoluzione, indipendentemente da quello che ci dicono le fonti storiche. Poi vi farò vedere quello che siamo riusciti a fare su Milano. Inoltre questo progetto implica non soltanto fare una banca dati di scheletri veri e propri, di informazioni, ma anche virtuale. E questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire ciascuno scheletro riuscire attraverso delle TAC o delle scansioni tridimensionali, cioè dello strumentario che ti crea dei modelli 3D di un cranio, delle patologie, delle singole ossa, metterli in rete affinché non soltanto siano accessibili le informazioni base su questi scheletri, il sesso, l'età, l'etnia, le patologie, la causa di morte, se c'è, e così via, l'altezza, la robustezza, ma che ciascun ricercatore da altre parti del mondo possa accedere a quella banca dati, a quel cranio, a quella vertebra malata e fare la sua diagnosi, fare i suoi studi. Quindi immaginatevi uno sportello in cui uno vuole vedere tutti quelli che sono malati di tubercolosi dal 1000 al 2000 a Milano e riesce ad accedere alle ossa vere e proprie online, cioè non alle ossa vere e proprie, ma comunque ai modelli ossi. Ecco, e anche questo è quello che si sta cercando di fare. Il vantaggio del virtuale lo conoscete tutti: se uno studioso americano vuole avere accesso a quelli che sono i Longobardi della Bolgare nella provincia di Bergamo del 700-800 d.C., invece di venire qui può avere accesso ai pezzi più belli attraverso appunto il 3D online delle TAC, fatto dalle TAC o fatto dalle scansioni tridimensionali. E quindi questo sta incominciando, questo potrebbe sfociare nella ovviamente consultazione internazionale o comunque europea e dello scambio di pareri. Credo che sia evidente a tutti come per esempio sulla storia delle malattie, nella Milano romana, quella di Sant'Ambrogio, quella della Cattolica, si vede per la prima volta, sicuramente in Lombardia, la presenza di sifilide. E il dato è fondamentale: la sifilide si manifesta in determinati modi sulle ossa, adesso ho anche una diapositiva per farvelo vedere, ma molte volte la maniera in cui si manifesta fa sì che sia inequivocabile questa diagnosi. La sifilide per i medici, per esempio, è una malattia che fino a 50 anni fa si pensava fosse stata importata dalle Americhe dopo il 1490, quindi che non fosse nostra. Invece sempre di più si stanno trovando delle evidenze in Inghilterra, in Francia e adesso anche in Italia di sifilide in epoca romana e medievale, inequivocabile, che cambia un po' anche la storia e la prospettiva su questa malattia. Ma questo tanto per dirvi quanto è importante anche per i medici studiare questi scheletri, non soltanto per gli storici e per gli archeologi. Questo solo per dire anche che quanto possa essere fondamentale riuscire a avere a disposizione un'immagine, non soltanto descriverla, ma avere a disposizione un'immagine da parte di diversi esperti in tutto il mondo che possono dire la loro su quella lesione, perché come vi potrete immaginare, fare una diagnosi su uno scheletro non è come fare una diagnosi su una persona. Chiunque di voi avrà esperienza di quanto i medici a volte non riescono a capire che cosa abbiamo che non va, perché è molto difficile fare diagnosi, spesso avendo la persona viva di fronte, malgrado mille esami. Immaginatevi farlo su uno scheletro, quindi molto spesso noi siamo al confronto con quello che chiamiamo diagnosi di diagnostica differenziale, un buco in una vertebra, sarà tubercolosi, sarà brucellosi, e a seconda di quello che è, mi cambia tantissimo la ricostruzione, per esempio, economica di quel periodo. Se è tubercolosi umana, mi dirà che magari sì, c'era quel batterio, micobatterio, ma c'era anche una densità di popolazione abbastanza elevata, eccetera, eccetera. Se è brucellosi, mi sta raccontando di un'economia domestica un po' diversa. Cioè, quindi che magari la gente viveva di fianco a bovini o di caprini, suini, eccetera, e si prendeva la brucellosi in questo modo. Quindi il fatto di poter far girare anche queste immagini, queste TAC, queste immagini diagnostiche che sono fondamentali per avere parere di diversi studiosi, cosa che si può fare al giorno d'oggi, cosa che fanno i medici clinici normalmente, diventa molto importante per ricostruire la nostra storia. Quindi quello che per noi è molto interessante è che a questo punto incominciano a delinearsi, perlomeno per Milano e per la Lombardia, non soltanto un'evoluzione, una ricostruzione delle popolazioni, come cambiavano nell'epoca e come sono cambiate dai primi secoli d.C. al 1800, ma anche come si sono evolute le malattie, come si stanno evolvendo nella nostra regione, soprattutto Milano. E un'altra cosa che a me è molto cara, anche la valutazione di quelle che sono i cambiamenti demografici o i trend di quelli che sono i gesti violenti. Io mi occupo molto di violenza, perché mi occupo anche di scheletri moderni, e è molto interessante andare a vedere, ci sono un po' di miti, no, su come la nostra epoca sia molto più violenta delle altre o viceversa. E a questo punto è molto interessante andare a vedere quanto in effetti segni di violenza, calli ossi, fratture mortali, eccetera, fossero presenti anche nel passato. Vi faccio quindi vedere per ora quali sono le popolazioni che abbiamo studiato, il quadro che si sta delineando. Allora, intanto abbiamo un nucleo di scheletri, avremo studiato finora in banca dati, abbiamo oltre 5.000 scheletri, che non è tantissimo, ma è già un numero, non è tantissimo soprattutto se pensiamo che è spalmato su 1500 anni, però è vero che le aree geografiche e le aree cronologiche, i periodi cronologici sono abbastanza concentrati. Queste sono le zone di Milano di cui abbiamo informazioni popolazionistiche, per cui per chi è di Milano può vedere siti noti, la Cattolica, sempre la Milano tardo antica con Palazzo Vittorio Vianecchi, via Monte Napoleone del 1400-1500, e poi ci sono altri siti di cui andrò a parlarvi. Sulla regione abbiamo altri 2000 scheletri spalmati un po' dappertutto, e vedete, andiamo dalla Valtellina alla Bergamasca all'Odigiano, e diciamo che tutte sono bene o male delle zone rappresentate da necropoli che hanno almeno una cinquantina di individui, quindi sono abbastanza rappresentative. E le epoche rappresentate sono queste, adesso qui vedete che c'è praticamente, ci sono i siti archeologici, chi di voi li può riconoscere, sia in Milano che in provincia, e qui c'è l'età rappresentata, partiamo dall'età antica, dal tardo antico al medioevo all'età moderna, quindi il totale, come potete vedere, sono intorno ai 5.000 scheletri. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi scheletri e li abbiamo messi in banca dati, e questo è un po' il quadro che emerge, e direi che se lo seguiamo dall'inizio ci traccia una storia molto diversa dalla romanità fino ad oggi rispetto a quello che a volte possiamo aspettarci. Quindi se noi leggiamo soltanto lo scheletro senza le fonti storiche, che cosa ci raccontano questi 5.000 scheletri? Allora, intanto in epoca romana abbiamo, come vi ho detto, la comparsa di una malattia molto poco documentata, che è una malattia sociale, che è una malattia molto pesante, che grava molto pesantemente sulla società, che è la sifilite. Ma soprattutto vediamo una Milano, anche imperiale, una Milano capitale,
che è molto simile per certi versi a quella che c'è adesso. Allora, gli 600 scheletri della Cattolica ci raccontano comunque che c'era una Milano multietnica. Ci sono soggetti caucasoidi, quindi tipicamente europei, tra virgolette, ma ci sono soggetti anche africani subsahariani, con le morfologie subsahariane. Ci sono soggetti che presentano morfologie craniche, perché dal cranio si riesce a capire spesso, non sempre, ma spesso l'etnia, quella che si chiama ancora razza di un soggetto, e possiamo vedere che è molto molto varia, molto di più rispetto a quella cinquantina di scheletri che abbiamo dei primi secoli dopo Cristo, che sono prevalentemente crani della stessa forma, le donne sono tutte della stessa altezza, simili agli uomini e così via. Per cui vediamo che c'è un cambiamento dai primi secoli demografico, proprio dei primi secoli di Milano, che diventa da molto omogenea, popolazionisticamente parlando, a molto multietnica. La Milano capitale non è una Milano che sta molto bene. Adesso io non so chi di voi, e poi mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno che si occupa soprattutto di storia e di archeologia, e credo che qui dentro ci siano parecchie persone di questo tipo. È molto interessante perché c'è molta gente che non sta bene. Nel senso che c'è molta gente che, non se lo può immaginare, in una città molto grossa che ha delle carenze nutrizionali abbastanza marcate. Tuttavia diciamo che di salute il grosso problema è il cibo, ci sono delle carenze da ferro soprattutto, ci sono segni di scorbuto, poco rachitismo, cioè non c'è molto cibo probabilmente di grandissima qualità rispetto alla Como della stessa epoca. A Como le indagini chimiche sulle ossa ci hanno mostrato che a Como la dieta aveva una forte componente carne, perché si possono andare a vedere attraverso gli studi degli elementi in tracce le diete o la base di dieta delle persone. Quindi nello stesso periodo già Como è molto più ricca da un punto di vista nutrizionale, Milano è molto più povera. Malgrado che sia povera da un punto di vista nutrizionale, le patologie, a parte la sifilide, non sono così marcate, ci sono poche infezioni e c'è uno stato, io credo, igienico abbastanza buono, perché a un certo punto, poi quando si passa al Medioevo, vediamo un declino, un aumento delle malattie di tipo respiratorio, un aumento delle patologie probabilmente infettive, è molto molto marcato. Però prima di arrivare al Medioevo, vedete qui, vediamo i primi segni di tumori, i primi segni di metastasi. Quindi noi sappiamo che mentre in Cattolica non ne abbiamo, questo, su questo si potrà discutere per settimane sicuramente, potremmo, non so dirvi il perché, ma a un certo punto noi incominciamo a vedere i primi segni di malattie tumorali e quello che stiamo vedendo sono delle metastasi, quindi non sappiamo da dove viene il tumore primario, non sappiamo esattamente diagnosticare il tumore primario, però lo cominciamo a vedere in epoca tardo-antica. Andando avanti, passiamo all'alto Medioevo e questo, abbiamo circa 1000 ossa di questo periodo e c'è una forte concentrazione della nostra banca dati qua. La sifilide continua a essere denominatore comune e diciamo che man mano che si va avanti peggiora di gran lunga lo stato di salute, e questo lo vediamo peggiorare in maniera abbastanza uniforme e costante fino al 1700. Il perché di questo forse qualcuno di voi potrebbe spiegarlo molto meglio di me, però gli scheletri, a parte pochi nuclei all'interno di singole necropoli che sono sicuramente privi di patologie, con un buon livello di malnutrizione e così via, ma a parte queste eccezioni, addirittura qualcuno con la gotta, vediamo che c'è una grossissima prevalenza di malattie. Abbiamo anche, qui non è segnato, ma abbiamo i primi segni, questo lo vedremo più tardi, di tubercolosi che arrivano di tubercolosi certa che arrivano con i Longobardi a Volgere, ma di questo parleremo più in là. Se rimaniamo su Milano, vediamo che il passaggio allo stato di salute, questo declino continua e si incominciano a vedere delle cose molto interessanti. Per esempio,
scheletri delle popolazioni della città di Milano datate intorno al 1400 e il 1500, per esempio Monte Napoleone, che è molto interessante, che dietro la vetrina di Dior, in un interno qualche anno fa, è stata trovata una fossa comune con circa 90 scheletri, chiaramente datati a quest'epoca. E la cosa molto interessante è che, come vedrete, vi farò vedere, queste donne, soprattutto le donne, avevano dei segni che spesso possono essere associati a chi fa attività di sartoria, cioè chi tiene in mezzo i denti incisivi aghi e chi usa tantissimo le mani. Poi magari ci sono altri lavori che insomma combaciano con queste patologie, ma molti paleopatologi, molti medici del lavoro che hanno studiato le usure dei lavori dell'antichità dicono che questo difetto è molto prevalente nelle sarte e nei sarti. Quindi è molto interessante pensare che nel quadrivaltro della moda 500 anni fa potesse esserci già i precursori di questa cosa, perché c'è una prevalenza abbastanza interessante. E l'altra cosa molto interessante qui sono i bambini. Vedete, in questo ho scritto lavori specializzati intorno al 1500, ma incomincia a vedersi, cosa che in campagna si vede molto prima, in bambini che vanno tra i 5 e i 7 anni, l'usura delle inserzioni muscolari delle ossa sul cingolo scapolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando delle articolazioni vengono utilizzate molto per caricare pesi, per fare movimenti pesanti, eccetera, l'inserzione dei muscoli, dei legamenti, diciamo così, irritano, infiammano l'osso laddove vanno a inserirsi nell'osso, no? Dove si ancorano. E in chi usura tantissimo queste articolazioni, sono morti marcati, si formano proprio dei buchi all'interno dove c'è l'inserzione del muscolo. E cominciamo a vederlo in bambini così piccoli. A Milano lo vediamo nel 1500, nella Bergamasca lo vediamo già nell'Alto Medioevo. Questo è abbastanza interessante, perché sicuramente il lavoro minorile è raccontato, però effettivamente abbiamo bambini di 5, 6, 7 anni che probabilmente portavano già dei pesi molto pesanti, delle cose molto pesanti sulle spalle. Tornando dietro di qualche secolo, intorno al 1100 secolo, in piena piazza Sant'Ambrogio, la necropoli che hanno scavato da poco, per cui avevano avuto anche dei problemi per i parcheggi, eccetera, abbiamo finalmente studiato le ossa e abbiamo trovato il primo segno. Sicuramente non è il primo soggetto, ma è interessante che sia proprio in questa epoca la prima vittima della ruota, probabilmente. Un soggetto giovane, un ragazzo di circa 18 anni, con una fisionomia piuttosto patologica, gli mancano dei denti congenitamente davanti e così via, e forse questo è stato anche uno degli elementi che ha portato a questo destino, però ha dei segni palesi di fratture per i mortali, quindi probabilmente quando era ancora vita, perfettamente simmetriche sugli avambracci, sulle gambe, poi dei segni di spada sulle vertebre e segni di decapitazione. Quindi sicuramente c'è stato un accanimento di un certo tipo, e confrontandoci anche con Marco Sannazzaro e con gli archeologi anche della Cattolica, non soltanto della Statale e della Soprintendenza, abbiamo un po' detto, siamo arrivati alla conclusione che potrebbe essere una delle vittime della ruota, che c'era già in quell'epoca, funzionava in quel modo e poteva generare quelle lesioni. Andando avanti, Milano peggiora sempre come stato di salute, perché a un certo punto, se guardate lì al 1600, poi sicuramente succedevano delle cose anche belle, interessanti, tipo le sarte, eccetera, però è veramente impressionante come gli scheletri romani siano quelli comunque che rappresentano lo stato di salute, anche dentaria, ossea, eccetera, molto molto elevata rispetto a tutto quello che viene dopo, fino al 1700. Ed è molto interessante anche perché gli archeologi ci dicono che molto ha a che fare con le abitazioni. Infatti noi vediamo questo passaggio di benessere nel momento in cui gli archeologi ci raccontano che le abitazioni, da secche, areate, come potevano essere comunque quelle romane in prevalenza, diventano buie, umide, di legno, per cui potrebbe effettivamente essere qualcosa che ha inciso soprattutto sulle patologie infettive. Nel 1600 abbiamo gli scavi del cappella di Porta Romana, delle mura spagnole, sto sempre parlando di Milano, e lì vediamo, abbiamo uno spaccato di gente che è morta di peste, perché abbiamo fatto l'analisi biomolecolare anche con dei laboratori stranieri e abbiamo visto che, non so se sapete dove sono le terme in Porta Romana, comunque a Porta Romana di Milano, lì ci sono le mura spagnole, stavano facendo un parcheggio, hanno trovato una fossa comune bellissima, bellissima tra virgolette per noi antropologi, con dei mucchi di 30 fino ad arrivare a 180 scheletri, e misti, buttati alla rinfusa, misti vecchi bambini, uomini, donne, chiaramente sospetti per un'epidemia, e facendo le indagini è stato trovato un frammento di proteina della Yersinia pestis, quindi questo è diciamo così, una prova abbastanza convincente che queste persone siano morte per quella malattia. Però poi ci sono delle teorie diverse su durante le grandi epidemie di peste morivano veramente i più deboli o no, ma indipendentemente da questo, le malattie che si portano dietro queste persone che sono morte di peste rappresentano un po' le malattie dell'epoca, e qui raggiungiamo l'apice nel 1600 milanese di rachitismo, di scorbuto e così via. Abbiamo studiato poi scheletri successivi, stiamo studiando adesso anche i 2 milioni di scheletri che ci sono sotto la Cagranda, l'Università degli Studi di Milano, il vecchio ospedale voluto da Francesco Sforza per ospitare anche indigenti, poveri e malati. Lì si pensa che sotto la cripta dell'Annunciata c'è una chiesa, non so se conoscete il chiostro dell'università, verso via Francesco Sforza c'è una chiesa che ha una cripta dove aprendono, scoperto qualche anno fa, un ossario, è un sepolcreto in realtà, insistono gli storici, e pare che lì siano effettivamente sepolte le persone che sono morte nell'ospedale. E quindi è interessantissimo perché c'è uno spaccato di gente che comunque soffriva, per cui abbiamo qualche informazione sulla farmacopea, ma anche sulle patologie dell'epoca. E lì troviamo il primo caso di lebbra in assoluto, certo, in tutta la regione Lombardia. Io trovo che questo sia un dato molto strano, io mi aspetterei di trovare lebbra ovunque, visti i numerosi lebbrosari che sono descritti in letteratura, e forse questo sarebbe qualcosa su cui riflettere, perché non abbiamo mai visto su 5.000 scheletri un caso di lebbra fino a quest'anno, quando la dottoranda che sta finendo e si dottora domani, si chiama Emanuela Sguazza, che si è studiata 300.000 ossa di questa cripta, poi ce ne sono altri fino ad arrivare a 2 milioni di ossa, perché sono ossa fuse, non sono scheletri articolati. Ma ci raccontano delle cose molto interessanti, perché a parte questo primo caso di lebbra abbiamo soggetti che presentano delle altre concentrazioni di piombo nelle ossa. Anche questa è una cosa a cui pensare, siamo di fronte a gente del 1600-1700, questi sono i primi risultati delle datazioni del C14, e quindi c'è qualche cosa di ambientale che sta cambiando rispetto alle altre epoche. Poi, se arriviamo alla nostra epoca, noi abbiamo anche delle collezioni scheletriche di persone recenti, è chiaro che l'aspettativa di vita cambia, è più elevata, eccetera, ma è molto curioso vedere come si vede ancora in gente morta negli anni 50, negli anni 60, segni della tubercolosi, segni di diabete e così via. Quindi il confronto tra l'attuale e il passato insegna tantissime cose. Allora, qui ci sono alcuni esempi delle fratture che vediamo, di lavori che potrebbero portare a queste fratture. Vi raccontavo dei bambini di Monte Napoleone che hanno queste fratturine, questo è un polso, ok? Scusate, no, questa è la cattolica. Questo è un polso, ma la stessa cosa la rivediamo, queste sono fratture. Qui le vediamo sulle coste, ma mentre sono poche nella Milano romana, aumentano molto di più. Questo è un caso molto interessante di Vianecchi, e qui si possono vedere, ci sono delle lesioni a livello orbitario, che sono delle lesioni che noi pensiamo siano delle lesioni metastatiche, qui è come si vedrebbero forse in quest'epoca, invece noi le vediamo sull'osso come delle piccole punture ossee. E questo è sempre Palazzolitta, perché siamo sempre nella Milano medievale,
una bella tibia con probabilmente quello che è un segno di sifilide, un'infezione, una sovrainfezione in un sifilitico. La sifilide, non mi sto ad annoiare, poi possiamo approfondire se volete dopo, però ci sono dei segni che ci danno la quasi certezza diagnostica di un soggetto affetto da questa patologia che nelle sue rappresentazioni poteva essere così all'epoca. Via Montenapoleone, questi sono alcuni scorci di questi scheletri, vedete questa è la fossa comune, non è una necropoli ma una grossa fossa però con delle sepolture abbastanza organizzate, uomini, donne, bambini eccetera, e vediamo qui aumentano quelli che sono i segni di anemia. L'anemia noi la vediamo nelle orbite, questa è un'orbita del cranio, vedete queste forellini sono segni di anemia probabilmente da carenza di ferro e poi abbiamo anche dei segni che aumentano di violenza, crediamo interpersonale, vedete che questa è la parete di un cranio, vedete questa area un po' introflessa, questo è un colpo da corpo contundente perché è una superficie molto piccola e depressa, non è una caduta a terra ed è anche in una parte del cranio che è abbastanza alta e che spesso in medicina legale viene indicata come più frequentemente segno di un'aggressione piuttosto che qualcosa di accidentale. Poi chiaramente non c'è mai la certezza su queste cose, bisogna ragionarci, questa persona è probabilmente stata aggredita, questa è una donna, quindi non credo che sia qualcosa legato al bellico, ok, ma è sopravvissuta e quest'area, perché vediamo che è rimodellata questa lesione, per cui è sopravvissuto questo trauma cranico in regione parietale sinistra, che è una regione molto vicina al linguaggio, molto vicino alle zone tra le zone più importanti per la comunicazione, no, del cervello, eppure vediamo che vivono fino a tardissima età. Questa è una cosa molto interessante che si vede in popolazioni molto antiche, come gente che aveva l'osso del collo letteralmente rotto, c'è vertebra, la seconda vertebra cervicale, se c'è qualche medico in sala, dente dell'epistrofia rotto e disassato, che si salda, probabilmente magari una persona tetraplegica eccetera, ma che è sopravvissuto tantissimo, quindi probabilmente bisogna pensare a delle società anche che prendevano in cura, che accudivano i loro malati, i loro disabili. Queste sono le nostre sartine, vediamo che questa che viene chiamata usura occupazionale, vedete sempre Montenapoleone, questa usura dei denti anteriori e queste falangi che nelle aree di inserzione di alcuni muscoli sono molto marcate, queste aree che sono un indice anche di questo tipo di movimento, di chi stringe qualche cosa fortemente con le mani. E questo è il binomio che fa pensare alle lesioni, sono chiamate proprio lesioni da sarta. Questo invece andando avanti nel tempo è Viale Sabotino, questa è la fossa comune di cui vi parlavo, quella con la Yersinia pestis, e vedete come ci sono questi mucchi di scheletri che rappresentano donne e bambini, che sono uno spaccato incredibile di quella della Milano del Manzoni, no? Non del Manzoni ma dei Promessi Sposi, probabilmente questa è la peste del Manzoni. Una cosa che è tra l'altro molto interessante è che spesso questi scheletri qui erano di scarsissimo interesse, perché ovviamente mi ricordo che mi aveva telefonato, credo fosse la Ceresa ancora, mi aveva detto che ha trovato tanti scheletri, ma però sono dei 600, no? Quindi vabbè, non è che possono, non sono così, però sono dei 1600 e quindi e invece sono delle fonti preziosissime per tentare di ricostruire cose. Poi abbiamo anche trovato la Yersinia pestis, quindi anche interessanti da un punto di vista scientifico. A 157, non 180, quindi lo scavo è stato datato e poi abbiamo trovato queste cose. Queste sono immagini invece, sempre andando avanti cronologicamente, in Milano, è sempre più malata finché non arriva a 700, poi riprende un po' la situazione e vediamo, questo è il chiostro, chi lo conosce l'università, quindi è Festa del Perdono, questa è come la disposizione di queste ossa all'interno delle cripta. Ogni tanto c'è qualche cosa di articolato
e quindi gli entomologi, cioè quelli che studiano gli insetti, stanno facendo anche degli studi molto interessanti, che ci stanno dicendo che lì ci sono stati depositati cadaveri scheletrizzati, ma anche qualche cosa con dei pezzi ancora in decomposizione, perché le colonie di insetti, poi fanno cose interessantissime che io non capisco, però mi riferisco come le raccontano, le colonie di insetti che si susseguono sono diverse, quindi possono dire che c'era roba sia in decomposizione che già scheletrizzata. Quindi è molto interessante, perché questo smentisce un po' quello che pensavano gli storici, che fosse soltanto un ossario. Invece qui mettevano la gente anche a decomporsi, e quindi ci sono stati degli usi, degli utilizzi diversi. Ci sono ancora scheletri con i capelli, ci sono ancora i parassiti dei capelli, c'è un sacco di informazioni. Se uno non è molto schizzinoso, ci sono un sacco di informazioni. Sono 9 le camere sepolcrali, con tantissimi da bambini, feti e così via. Noi pensiamo che sia stratificato, noi abbiamo datato la metà, e adesso, se riusciamo a investire un bel po' di fondi, cercheremo di datare almeno 3 strati per ogni camera, quindi fare una trentina di datazioni, perché il sospetto è che sotto ci sia la roba ovviamente più vecchia e sopra ci sia della roba recente. Poi a Milano si dice che anche c'è qualche morto anche delle 5 giornate, qui speriamo che non ci sia roba più recente, perché è molto facile alzare il tombino e farci un po' di animali, un po' di cose. Questi sono i capelli che vi dicevo, e su capelli e ossa abbiamo trovato appunto queste elevatissime concentrazioni di piombo solo in alcuni, non in altri, per cui scheletri e ossa esposte alle stesse condizioni, no? per qualche centinaio di anni, hanno alcuni, quelli con i capelli che abbiamo testato con capelli e ossa, hanno piombo nei capelli e nelle ossa, quindi stiamo vedendo un'intossicazione piuttosto cronica, e altri invece non hanno assolutamente niente. Per cui c'è chi ha ipotizzato un qualche cosa di tipo occupazionale. Milano, poi questo è uno dei più tardi, del 1700-1800, ma credo che sia più 1730, più verso l'inizio del XVIII secolo. Qualcuno che ha ipotizzato il trattamento delle corde dei liutai, che veniva fatto con il piombo piuttosto che altre, quindi liutai, piuttosto che altre occupazioni che potevano avere questa esposizione. Qui ovviamente è fondamentale l'interazione con gli storici. E di qualche mese fa il ritrovamento di questo cranio con l'area nasale mascellare completamente usurata, che ci dà una quasi certezza di lebbra. Se usciamo da Milano, vi faccio soltanto 2 minuti vedere un po' questa serpentina storica come cambia, perché se andiamo a Como, a Casteggio, nello stesso periodo in cui ci sono africani, orientali, europei, a Milano, in questa Milano incredibile, multietnica, andiamo a Como o andiamo a Casteggio, in provincia di Pavia, invece i crani sono tutti uguali. Ora, i crani non ti dicono cose incredibili sull'etnia specifica, ma ti danno un'idea di come le popolazioni siano omogenee o eterogenee. E in effetti sono molto omogenee, soprattutto quella di Como. Sono la tipologia che i vecchi antropologi avrebbero definito come alpina, quindi quella classica del centro Europa, e soprattutto appunto hanno uno stato di salute dal punto di vista dell'alimentazione molto 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 buono rispetto a Milano, che deve essere più interessante, però un po' meno sana dal punto di vista nutrizionale. Como ha questa carne che la gente mangia, e gli storici, gli archeologi, Donatella Caporusso, avevamo parlato perché era lei all'epoca a Como, ragionava sul fatto che molti allevamenti di maiali erano proprio a Como, e da lì poi venivano esportati verso il sud dell'Italia, quindi ci può stare anche che avessero più facile accesso, e Casteggio invece erano, insomma, una situazione rurale molto buona. Poi abbiamo in epoca tardo antica non succede un granché, affinché non arriviamo alla Bolgare vicino a Bergamo, in cui vediamo i primi segni di TBC, e probabilmente qui arrivano veramente i Longobardi, perché abbiamo uomini molto alti,
e con tipologie craniche molto massicce, di quelle che i vecchi antropologi avrebbero chiamato nordiche, e donne molto basse con tipologie mediterranee. Quindi sicuramente stiamo vedendo qualche cosa di strano. È molto suggestivo il fatto che le donne fossero quelle autoctone e questi uomini molto, ma stiamo parlando di 1,80 m, quindi stiamo parlando di differenze abbastanza importanti di altezza e di tipologia cranica, per cui sta succedendo qualcosa in questa necropoli. C'è un piccolo long sacks, dico bene, in una delle tombe. Sono molto povere le tombe, però anche la datazione al C14 è un po' coinciso con questa ipotesi, che sembra provata anche da un punto di vista archeologico. Poi si vedono le cose più strane. Adesso noi abbiamo soltanto dei flash, quindi possiamo ricostruire, però mentre Milano sta abbastanza male poi per tutto il Medioevo da un punto di vista della salute, la Lombardia si mantiene piuttosto omogenea e relativamente più sana, anche se ci sono dei nuclei che hanno delle infezioni chiaramente, e dei nuclei che hanno la gotta che può essere associata con delle dieti particolarmente ricche, e quindi insomma diciamo che forse stavano meglio fuori Milano che in Milano in quest'epoca. Qui vedete una vertebra affetta da una lisi, proprio una asportazione di materiale che è tipico della tubercolosi. Questa è la tubercolosi di Volgare, e qui vedete delle metastasi tumorali in una donna medievale della Valtellina. Quindi insomma, se andiamo a fare un po' di conti con l'aspettativa di vita e con quelle che chiamano le life tables, i demografi, che piacciono tanto, sono queste formule abbastanza complesse, vediamo che se facciamo il confronto su Milano romano, medievale e del Seicento, dei movimenti si vedono. Poi che cosa vogliono dire e se siano rappresentativi, questo è un discorso che va affrontato anche quando, addirittura quando i numeri saranno ancora più grandi. Però, vabbè, a parte questi picchi qua che sono la mortalità infantile, che è sempre elevata ovunque in queste epoche storiche, qui vedete che qui in epoca romana c'è questo picco nella media adolescenza, che sì, potrebbe essere, ci racconta gli antropologi, piace tantissimo dire, beh sì, queste sono tutte le donne giovani ai primi parti che erano fatte male, non congeniali al parto, e quindi in maniera non congeniale al parto, e quindi morivano di parto, che per carità è vero, un metodo di selezione, è chiaro che la prima prova è quella per una giovane donna romana. Però sì, la vediamo emergere ogni tanto, ma non c'è sempre in tutte le popolazioni. L'altra cosa è che noi non riusciamo a distinguere morfologicamente, dovremmo fare il DNA, ma quello è un discorso molto complesso, se lo volete lo facciamo dopo, quando spero farete qualche domanda. Non riusciamo a distinguere tra maschi e femmine nei bambini e negli adolescenti morfologicamente, solo negli adulti riusciamo a distinguere, perché le ossa sono complete e la conformazione è chiara. Quindi non sappiamo cosa sta succedendo, quindi è molto interessante che per esempio nel Medioevo a Milano non ci sia questo picco e che le aspettative insomma si spingono leggermente un po' in là man mano che si va avanti. Ci sono delle cose interessantissime anche di rituale, di culto, però per esempio, tornando indietro un attimo, noi potremmo spaccare queste popolazioni per tombe ricche, tombe povere, spaccarla per sesso, spaccarla per quello che volete e vedere un po' le aspettative di vita e capire magari se effettivamente le donne vivevano meno perché forse più discriminate, o meglio perché forse più accudite. E c'è una cosa molto interessante sulle lesioni che vi dirò alla fine. Ci sono delle cose belle sui rituali, per esempio il trattamento dei bambini probabilmente nati morti o morti appena dopo la nascita. In alcune culture non li troviamo assolutamente nelle necropoli. C'è la storia che la persona non è persona giuridica, tra virgolette, fino al primo dente, eccetera, sembra fosse Plinio. Però in altre popolazioni, soprattutto in epoca tardo antica e medievale, troviamo queste sepolture in coppie bellissime di questi bambini. Noi riusciamo a capire se ci sono i germi dei denti, se sono nati vivi o nati morti, attraverso delle indagini microscopiche. Quindi riusciamo anche ad avere un po' il polso di quello che poteva essere l'approccio all'aborto o al bambino che nasce vivo ma muore
un giorno o qualche giorno dopo di come veniva trattato. Quindi anche l'aspetto rituale è molto interessante. Qui vedete cattolica, quindi la grande necropoli di Milano, Bolgare, la grande necropoli longobarda, la Milano del 1600, quindi della peste, e di Monte Napoleone, quindi vedete delle topografie e cronologie diverse, però vedete un po' come cambiano le aspettative di vita e come, se vedete, tra maschi e femmine a volte ci sono delle differenze sul rispetto totale della popolazione, a volte non tanto, a volte, per esempio qui l'aspettativa di vita è intorno ai 77 anni, però se vedete le femmine hanno dei picchi diversi dai maschi, quindi c'è qualche cosa che sta succedendo. Se andiamo a vedere cosa succede nelle varie popolazioni a seconda dei tipi di malattie, allora vediamo Casteggio Romana, Milano Cattolica Romana, Longobardo, Cremona Medievale, la Valtellina più o meno medievale, la Milano del 1600, in giallo vedete le femmine, in blu i maschi. Guardiamo i marcatori di stress che hanno a che fare più o meno con la nutrizione e vediamo che a volte, cioè, prevalgono questi marcatori di stress negli uomini, sono più alti i tassi maschili. A un certo punto si invertono in qualche epoca storica. Allora, se facciamo finta per un attimo che questo dato è statisticamente significativo, che cosa ci sta dicendo? Questa è una cosa che interessava tantissimo Filippo Gambari quando ne abbiamo parlato. Ci sta dicendo che forse, perché lui ha questa idea che nella normalità la donna fosse privilegiata e che poi tutto il male viene dopo, questa inversione di tendenze viene dopo. E qui stiamo vedendo un'inversione di tendenza sui marcatori di stress nutrizionali classici che si vedono sullo scheletro tra maschi e femmine. Quindi questo è soltanto un esempio, poi magari questo è un errore, una falsità, quello che volete, però è un esempio di come lavorando sui grandi numeri si riescono a vedere le tendenze e può essere molto interessante per chi studia l'antichità, perché certe cose le fonti storiche non le raccontano. Patologie infettive, ma insomma non è che abbiamo tante cose, le vediamo poco rispetto ad altre malattie, qui c'è un picco del 10% della popolazione nella Lombardia, diciamo così, che va su Cremona, sulla Valtellina, ma non, francamente non saprei. E poi a un certo punto, dopo 1600, le donne sono più affette rispetto agli uomini e bisogna vedere se è un dato relativamente interessante. Quindi questi sono veramente soltanto degli esempi per far vedere un po' come mettere insieme il patrimonio scheletrico veramente ci aiuta magari a ricostruire il percorso storico dell'uomo. Adesso noi siamo interessati a Milano, alla Lombardia, ma veramente nel tempo. Questo progetto implica la costruzione di una banca dati di scheletri, di dati che abbiamo già dagli scheletri, che stiamo cercando di raccogliere, una banca dati fisica. Immaginatevi poter accedere agli scheletri da parte di studiosi di tutto il mondo, come si va in biblioteca agli scheletri della Milano romana o a tutti quelli con la diagnosi di tubercolosi della Milano romana da parte di vari studiosi, cioè sarebbe una possibilità di far girare le informazioni in maniera incredibile per chi si occupa di medicina, di antropologia, e immaginatevi anche il potenziale di fare questa banca dati virtuale. Quindi uno si può vedersi lo scheletro, studiarsi lo scheletro, vero. Se non può, può avere accesso e misurare e guardare l'età e guardare dentro l'osso anche a livello virtuale. C'è un problema etico che secondo me va sempre tenuto presente. Noi ce l'abbiamo sempre molto presente perché lavorando sul recente, sui resti umani recenti, è più immediato. Poi i resti umani recenti sono o di origine giudiziaria o di origine umanitaria, sono scritti da identificare, eccetera eccetera, e il problema etico è sempre molto presente. Quando le cose incominciano ad essere mediate dai secoli, mediate dalla storia, diventa meno immediato, ma ci sono tante persone, per esempio gli americani sentono molto questa cosa dello scheletro che deve essere risepolto. Ci sono alcuni ispettori in soprintendenza che non hanno voluto sull'esposizione museale potrei dire anch'io che forse un è meglio esporre un calco che le ossa, poi su questo si può discutere, che le ossa vere, però che non hanno voluto perché volevano che fossero risseppelliti questi scheletri. Ora, è chiaro che la mia posizione credo che sia evidente a tutti, io nel massimo del rispetto perché sono state delle persone, ma sono un patrimonio culturale enorme e purché si mantengano nel rispetto di quelli che sono i resti umani, io credo che sia corretto anche non seppellirli, ma chiaramente io tiro acqua al mio mulino. Seppellirli ovviamente si potrebbe fare dopo però averli studiati, averli magari immortalati in maniera virtuale affinché si possa acquisire e sempre continuare a studiare anche in futuro questi scheletri che sono così grossi. Qui vedete, queste sono tra le collezioni più grosse, lo Smithsonian piuttosto che la collezione di colleghi portoghesi, questi includono scheletri antichi, scheletri recenti. A Milano stiamo arrivando a un buon livello e direi che c'è un progetto con la soprintendenza di trovare proprio un luogo che è stato già identificato per fare anche poi questo centro, questa collezione. Ecco, questo soltanto per dirvi quanto forse veramente può essere il valore del reperto scheletrico, dei resti scheletrici che spesso vengono bistrattati, sempre meno devo dire, quando iniziato negli anni 80 se trovavano lo scheletro forse era meglio fare che ignorarlo, perché era soltanto una grana per il geometra se faceva lo scavo e poi per l'ispettore sì, era interessante, però era molto più bella l'anfora, la ceramica, la fibula, eccetera. Adesso direi che c'è molta più, no, coesione, molta più collaborazione, dialogo tra gli storici, gli archeologi e chi poi fa il lavoro tecnico scientifico, che sia l'antropologo, il zoologo, il botanico. Però non basta questa attenzione, bisogna metterli insieme i dati, bisogna mettere insieme gli scritti storici e i vostri manufatti di chi fa archeologia, bisogna cercare di ricostruirla questa storia in maniera proprio più completa e credo che incominciare a pensare a convogliare in un unico contenitore, fare diciamo così una collezione preziosa di tutti gli abitanti che noi abbiamo trovato morti, possa essere uno strumento formidabile per gli storici, per i medici, per gli archeologi e per tutti quelli che studiano l'umanità. Io avrei finito. Se ci sono delle domande.
Circa 200 tombe. Oltre la Salonese, a poca distanza dal museo, sono 150. In altre piccole zone, parlo dell'epoca romana imperiale, quindi tra la fine del primo avanti e tutto il primo dopo. Quindi, quando il rito prevalente è quello della cremazione. Allora io mi sono sempre chiesto, è vero che poi ho scoperto davvero che lei ha studiato la necropolina piccola di Paraviago, con 39 tombe. In più da noi si praticava in quasi tutti i sepolcreti, un po' a rito dello sileggio, vale a dire che una volta che il cadavere veniva bruciato sullo scrigno non si raccoglievano tutte le ossa, ma se ne raccoglievano a campionatore. Ora mi domando, com'è possibile stabilire, per esempio, patologie, sesso e così, da dei frammentini di ossa pure cremate?
Allora, le cremazioni spesso si dice che sono cremate, quindi sono meno interessanti, invece si possono ottenere tantissime informazioni lo stesso. È chiaro che non è uno scheletro intero. Però ed è chiaro che piuttosto che la manciata simbolica è meglio averlo tutto, perché un uomo di 70 kg cremato dà 2 kg di materiale osso, è tantissimo. Infatti le vere, le urne cinerarie, quelle con tutto il materiale, sono belle grosse. Ma si può veramente, si possono avere tante informazioni. E questo si sta scoprendo sempre di più grazie anche dei progetti sui cremati moderni. Anche noi siamo andati con il crematorio di Milano a vedere, come medicina legale noi vediamo le autopsie e poi certa gente viene cremata, quindi senza toccare ovviamente nulla, noi sappiamo cosa c'è l'autopsia e poi andiamo a vedere che cosa rimane. Prima che venga macinato e reso cenere, e quindi poi alcuni rituali in antichità implicavano anche un po' di attività meccanica dopo la cremazione, ma altri invece le prendevano bene o male, le mettevano lì. Rimangono frammenti veramente grossi, addirittura i feti che vediamo cremati, che hanno una componente minerale molto piccola, cioè molto esce fuori di queste ossa, piccolissime, addirittura le ossa dell'orecchio dei neonati morti purtroppo che vengono cremati. Quindi c'è veramente il potenziale per conservare e ottenere molte informazioni. È chiaro che è più difficile, dipende da quanto sono state meccanicamente poi distrutte per far stare nell'urna, o magari se c'è soltanto una manciata simbolica, però spesso per esempio addirittura il problema di ma è la persona o è l'offerta? Cioè sto guardando la zampa di maiale bruciata a frammenti millimetrici o questo è veramente il morto nell'olla? E spesso con delle indagini microscopiche si riesce a stabilire. Quindi si può fare veramente molto sui cremati, sono molto interessanti i cremati.
Perché noi infatti avremo, io ho notato per esempio oltre a Milano c'è tutta la zona, qua, tutta questa parte
manca
del Varesotto, la parte occidentale sostanzialmente non c'è. Quindi sarebbe
bisogna implementare. Sì.
E poi un'altra, io una serie di domande, poi se
sì, 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 ma...
ecco, per esempio noi siamo in questa sala dove è esposto il materiale di fermento vicino, e se lei vede sia per la parte diciamo più antica che per la parte, soprattutto però per la parte tarda, a fronte di tutte queste tombe che sono trovate, nessun resto umano. Questo dipende anche dal tipo di terreno.
Allora sì, sicuramente dipende dal tipo di terreno, cioè allora, è difficile che non rimanga niente, però può essere che nel tipo di terreno sia rimasto poco, niente, non l'ho mai visto, però può succedere, ho visto quasi niente, che se tacciando magari tiri fuori proprio poco, però ci sono delle situazioni, io non l'ho visto nella mia esperienza, proprio niente da una tomba completamente chiusa, però ci sono dei colleghi inglesi che raccontano che quando loro avevano i loro terreni molto basici, io non mi ricordo più che caratteristiche molto forti e aggressive avessero, non trovano niente.
Perché per esempio in questo caso veramente la ricettrice della soprintendenza, allora la Laura Simone, dice vabbè, non hanno trovato anche di certe, proprio con un corredo tombale di tutto rispetto, non è stato trovato assolutamente
nulla. No, può essere, perché cioè, si può verificare, è raro ma si può verificare.
Poi un'altra domanda. Si è parlato della peste del 1600 e mi domandavo, siccome io sono anche un ex insegnante, si chiama la famosa peste nera del 1348, non sono stati fatti, trovati degli scheletri che risalgono a quel periodo?
Allora, mi dicono che...
Avevo
certo, mi dicono... ma infatti, secondo me ci dovrebbe essere un sacco di morti di peste, un sacco di lebbrosi in giro e non si trovano. Dicono che vicino a Sant'Ambrogio ci sia un altro sito che dovrebbe avere questi morti del 14esimo, però non sono mai stati scavati, credo. L'unica che peste è questa, poi l'epidemia, quella del 300 doveva essere una reale peste, dire di Yersinia, però no. Non ne abbiamo.
Invece qua poi a Legnano c'era anche, si raccontano le fonti, che c'era un pellagrosario.
Ma ci sono questi scheletri, ci sono queste ossa, perché questo è che la pellagra si vede, lascia delle proprio per le emorragie che vengono a formarsi, lascia delle infiammazioni ossee, periostite si chiama, molto particolari, che si dovrebbero vedere.
Noi magazzino abbiamo delle ossa che vengono dal centro di Legnano, non sappiamo se erano proprio corrispondenti del pellagrosario però ci sono anche tante cose interessanti che...
Beh, queste bisognerebbe... Non, sì, non studiate?
No, no, perché mi si parla di qualche cosa di...
Il nostro problema è grosso sono le fonti.
No, ma poi molte della roba che noi facciamo la facciamo come università, per cui noi spesso abbiamo tesi su questo materiale, quindi la soprintendenza quando qualche fondo ce lo dà, quando non ce l'ha ci dà gli scheletri e noi facciamo... facciamo
lo farò presente.
Ecco, sì, no, ma questo è importante, perché finché possiamo è chiaro che poi noi prendiamo magari anche le relazioni di altri antropologi che hanno studiato, sarebbe bello riuscire a mettere dentro anche questi dati e il materiale non studiato e incominciare a studiare. Poi...
No, perché è davvero interessante, cioè noi tutta questa parte di dati siamo appunto per qualche cosa della via Pietromica dove erano state analizzate una piccola necropoli qua dietro al museo, anche i resti diciamo paleobotanici.
Ah, sì,
io volevo
chiedere
se gli altri dei fogli evidentemente magari si trovano.
Allora, se uno volesse stare a vedere, allora già per quel che riguarda la persona, spesso ci perdiamo un sacco di dati perché l'archeologo o l'antropologo tira fuori le ossa che sono 206, i bambini sono tutti, sono tutti nuclei di ossificazione, però ci perdiamo un sacco di cosa che ci stiamo, di cui ci stiamo rendendo adesso sugli scheletri moderni. Ci sono un sacco di calcificazioni di placche ateromasiche, quindi aterosclerosi, le placche che non sono facilmente riconoscibili, i calcoli, le pleuriti o comunque gli spessimenti, le calcificazioni delle affezioni polmonari, eccetera. Sono cose importantissime che però non riconosci subito come una parte della persona perché non è un osso. E quindi già solo per questo tutto il materiale intorno al morto andrebbe tenuto e guardato con attenzione. Poi dentro c'è, dagli insetti, cioè tutto quello che può rimanere degli insetti che sono morti insieme alle loro prede, ha la parte botanica che è interessantissima perché anche la parte botanica ti dà qualche informazione. Soprattutto pensiamo anche, e questa è una roba che non si pensa spesso, il contenuto botanico di tutto il sistema gastrointestinale del morto, che i semidubbi, cioè tutto quello che trovi nei pozzi neri, nelle cose medievali che si studiano, che i paleobotanici, quelle robe lì, oltre alle cose che ovviamente rimangono bruciate, ma possono rimanere, quindi è molto interessante, cioè tutta la botanica, anche la geologia, c'è un sacco di robe che...
Quindi ormai adesso c'è veramente aperto un mondo, non che prima no, però adesso se ne tiene conto che
è importante. Sì, 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 sì. Però non deve essere un mondo isolato, perché anche se è un mondo molto, tra virgolette, scientifico, è un mondo che è sempre un mondo della diagnosi differenziale, cioè potrebbe essere più probabilmente questo, o questo, o questo, o questo. Quindi bisogna sempre raccordarsi col dato storico, col dato archeologico, bisogna sedersi intorno a un tavolo e dire questa è la cosa più probabile, questa è la cosa meno probabile, a te cosa quadra di più, perché se no, se non viene gestita in maniera multidisciplinare è fallimentare, è fallimentare. Puoi raccontare qualunque cosa.
Qualcuno deve...
Sì, lei ha incontrato per caso dei tentativi di riparazione a fratture o a danni di qualsiasi tipo? Perché secondo me la violenza era molto più accentuata negli scorsi anni.
Allora, che la violenza fosse più accentuata nei secoli scorsi, onestamente non lo so. C'è un libro bellissimo di Pinker, che è un neuropsicologo che è andato a studiarsi su tutta la violenza, che si occupa di violenza, di cose eccetera, che ha cercato di tracciare tutta una cosa che è uscito 2 o 3 anni fa e riporta delle fonti storiche che pongo anch'io, l'ho sempre pensata così, che il passato era molto più violente del... Però ci sono alcuni autori che dicono che non è così. Sui nostri scheletri, diciamo che i segni di violenza, tutto sommato noi ne vediamo pochi, però poi bisogna vedere cosa si intende di violenza, siamo capaci noi sempre di distinguere l'incidente dall'atto traumatico volontario, quindi insomma bisogna vedere. Però detto questo, i segni di riparazione medica, diceva lei, intendeva lei, abbiamo visto una volta, abbiamo trovato... una strana posizione, c'era un ulna o un radio fratturati e praticamente si capiva che quell'arto era rimasto in una posizione per tantissimo tempo e sembrava che ci fossero
non dico dei mezzi di sintesi, però gli spazi per dei chiodi che intorno ai quali era, o per qualcosa che era passato intorno al quale era stato cresciuto l'osso. Ora, io l'ho mandata a 5-6 ortopedici che conosco in università e nessuno ha saputo dirmi che cosa poteva essere, però la sensazione è che ci fossero degli strumenti che potevano essere utilizzati, sicuramente, vabbè, le trapanazioni, qui la gente sopravvive miracolosamente, ci sono, quindi, però anche qualche cosa di ortopedia, di fratture curate, non dico ridotte, però curate, forse c'è, adesso non conosco bene dal punto di vista di storia della medicina cosa può essere, ma un paio di volte, un paio di volte abbiamo trovato qualcosa che ci ha fatto pensare, anche se gli ortopedici sono rimasti un po'... un po' ancora nel limbo. Per quel che riguarda i segni di violenza, devo dire che rarissimamente troviamo, parliamo di violenza mortale, perché il callo osseo è una roba facile da vedere, però devi poi incominciare a capire se la sede è più tipica di un incidente, di una caduta o di un'aggressione, e non sempre è facile. Se invece guardiamo quelle che sono le lesioni che noi chiamiamo perimortali, che sono lesioni che sono state inferte poco prima o poco dopo la morte, però in genere hanno a che fare col momento della morte, allora lì ti dà una tara anche sulle cause di morte violente, e spesso tipo quel buco nella testa di quella donna che però è sopravvissuta. Quelle robe lì sono abbastanza interessanti perché possono realmente rappresentare atti di violenza, soprattutto se sono lesioni da taglio, lesioni da punta e taglio, lesioni contusive con strumenti molto piccoli, allora quello ti dà, no, un'idea più precisa. Devo dire che ne troviamo pochi. Allora, lesioni da punta e taglio, da taglio, quindi coltelli, eccetera, ne troviamo veramente pochi, e quelli è difficilissimo perderli, perché quando ci sono si vedono. Io credo che però, e sono d'accordo con lei in questo, che una grossa fetta della violenza non la vediamo, perché molto spesso il materiale che è stato 2000 anni sottoterra si frattura col peso della terra. E quando c'è una testa spaccata, la prima cosa che ti viene in mente è che è spaccata per motivi tafonomici, per motivi legati al tempo che passa. Se hai la pazienza di ricostruire ogni testa spaccata, riesci a capire se invece è una testa rotta a bastonate o se è una testa invece che si è rotta dopo la sterilizzazione addirittura. Però bisogna fare un lavoro molto meticoloso, non costoso, ma costoso in termini di tempo, su ogni resto osseo, quindi questo vale per tutte le ossa. Perché secondo me ci perdiamo una grossa fetta di violenza non interpretando correttamente quelle che, cioè facendo passare per lesioni dovute dal tempo che è passato, per il peso della terra, invece lesioni che realmente sono dovute alla violenza. Quindi secondo me bisogna ritarare e ristudiare in questo senso per venire veramente a fare i conti con i segni di violenza interpersonali. Questo sì.
Questo è anche un limite per valutare quando fosse diffusa l'apertura.
Assolutamente sì.
Quindi anche qui abbiamo un settore, sì. È impossibile distinguere se è una violenza alla caduta, la freccia alla sì. Destra o piuttosto che altre.
Sì. Sì, bisogna veramente cambiare l'attenzione già sul posto, perché una frattura che avviene con il morto scheletrizzato ha dei margini diversi ed è molto meno sporca rispetto alla frattura che c'era già quando è sepolto il morto. E questa roba qui la cogli appena hai scoperto lo scheletro, la cogli al massimo. Quando incominci a togliere lo scheletro, se è fragile, si rompe, i margini si rompono, per cui è molto importante quello che viene fotografato e rilevato sullo scavo prima di togliere lo scheletro dalla terra. Che potrebbe aumentare un po'.
Grazie. E poi anche, dicevo, visto che poi si parla tanto di battaglie, anche di guerra, eccetera, in effetti ci sarebbero poi anche tutti questi, no, da trovare o da esaminare.
Ma sarebbero interessantissimi. Gli unici morti bellici che io ho studiato sicuramente, che sono sicuramente morti, sono quelli della Prima Guerra Mondiale, perché noi abbiamo un progetto con i colleghi del Veneto e sicuramente è molto interessante, anche lì sappiamo bene o male quali erano le armi, come cosa succedeva, chi andava in guerra, anche se lì stiamo trovando un sacco di minorenni che in realtà non avrebbero dovuto esserci, quindi
però studiare dei campi di guerra, sono pochissime però le popolazioni di morti, anche perché credo che non li se li raccoglievano poi.
E io pensavo anche per dire, mi veniva in mente anche a tutte quelle battaglie romane, no?
Infatti,
pensavo,
sì.
In effetti, per esempio, anche tipo adesso dico la battaglia di Cannes piuttosto che quella del lago Trasimeno, però sostanzialmente, almeno anche per capire, è vero che si sapeva come erano armati i guerrieri romani, quali venivano, come erano, eccetera, però effettivamente potevano essere.
A me avevano detto che quelli di Trasimeno li stavano cercando, mi avevano contattato un paio di anni fa dicendo stiamo cercando, se però non credo che abbiano mai trovato, se no avremmo sentito la notizia. Ma questo sarebbe veramente interessante, anche chi andava in guerra realmente, perché chi reclutava, chi dicevano di reclutare una cosa, chi invece reclutavano veramente, come morivano, come... Sarebbe molto interessante anche capire bene l'effetto delle armi dell'epoca, perché chi studia queste cose, però purtroppo sono pochissimi i morti in battaglia studiati.
Perché in realtà dico, sì, è vero che magari si parla del ignorante, dico, forse per le guerre mondiali abbiamo più notizie, diciamo che di fondi ci possono dire, certo poi vengono fuori anche delle notizie che non ci si aspetta. Però si sa qualcosa di più. Sulle fonti storiche delle guerre, tipo le guerre antiche, si sanno anche tante cose, ma diciamo dal punto di vista certo. antropologico sì. ci sarebbero delle cose interessanti che uno
molto,
potrebbe, forse...
Molto interessanti, sì sì, sono assolutamente d'accordo. C'è un cucciolo in sala? Sì. Che bello, io adoro i cani, lo fate vedere così.
Ci sono altre curiosità?
Ha detto che avrebbe parlato delle eventuali ricerche sul DNA.
Sì, ci c'erano delle domande. Allora, questo DNA si sta facendo impazzire tutti, sia morti recenti che morti antichi. Perché? Allora, si pensa che sia la panacea di tutto. Adesso parliamo per l'antichità. È uno strumento formidabile che sicuramente gli dà tantissime informazioni, soltanto che si degrada anche facilmente. Quindi io credo che, e questo purtroppo è il problema che noi spesso incontriamo, il committente che dice ma poi ci fate anche l'analisi in genetica, intanto abbiamo i soldi. È vero che puoi provare a farle, ma comunque allo stato attuale, se hai una necropoli di 400 persone e vuoi fare studiare le affiliazioni genetiche, secondo me se ti escono 10 o 20 di scheletri con qualche cosa che sia leggibile geneticamente è già tanto. Perché comunque si degrada, comunque c'è la contaminazione, è molto difficile da controllare la contaminazione, perché se voi pensate che basta parlare su un qualche cosa, pensate a un terreno che è stato utilizzato come terreno di necropoli e pensate ai liquami che colano dalla tomba sopra alla tomba sotto, o chi li ha manipolati, è veramente molto 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 difficile. A volte si riesce, in casi eccezionali hanno fatto anche un po' del Neanderthal, per cui si riesce, però è l'eccezione. Quindi secondo, cioè, ci sono molte altre biomolecole su cui puntare nell'antichità, per esempio le proteine sono molto interessanti, le glicoproteine sono molto interessanti, possono dare, non ti danno le informazioni come così specifiche come il DNA, ma per esempio su patologia, ma anche su affiliazioni genetiche, tipologie genetiche, ti possono dare delle informazioni. Quindi infatti adesso il mondo forense non ha ancora fatto questa resa, non ha ancora preso atto di questa cosa, ma il mondo della bioarcheologia l'ha già fatto. Infatti negli anni 90 ha investito tutto sul DNA, adesso sta tornando, fa sia se leggete la ricerca scientifica, sia DNA, che è tornato a fare ricerca di grassi, di proteine, anche sui contenitori di alimenti per capire, perché chiaramente uno deve cercare anche quello che sopravvive più a lungo, che non ti dà tanti rischi di contaminazione. Quindi va provato, per il caso interessante, si può sempre fare una prova, vedere se in quella necropoli lì magari si è andata bene, si è conservato bene, però comunque costituisce ancora l'eccezione per la routine. Cioè voi pensate, io vi ho parlato di 5.000 scheletri, pensate a un record di 50, di decine di migliaia di scheletri che ti raccontano la popolazione. Anche se un domani costasse un centesimo all'analisi genetica, il tasso di successo, come stanno le cose oggi su questo numero, è comunque secondo me piuttosto basso, quindi conviene concentrarsi su altre cose, credo.
Nient'altro? Allora, evidentemente hai detto molto. Io ringrazio di
grazie
nuovo Cristina Cattaneo, perché davvero ci ha dato tante cose, e adesso poi le darò appuntamento al museo un giorno, perché
per
le faremo vedere tutte le ossa,
tutte,
ma parte delle ossa che possediamo.
Certo.
Mi è stato detto, mi è stato ricordato, abbiamo anche quella del castello di legna. Abbiamo di tutto.
E il castello, cosa c'è nel castello? Che ossa sono?
Sì, anche del 1700 credo.
Sì, sì, sì. Ah,
abbiamo anche dei resti di tessuto. E abbiamo un po' di tutto.
Forse anche
il fatto. Non lo so, non credo.
Vabbè.
Comunque, insomma, e poi ringrazio tutti e io vi do appuntamento per le conferenze del museo a gennaio dell'anno prossimo, quando ricominceremo con un altro ciclo. Grazie ancora della vostra presenza.